Prossimo giornale BBC. Abbas calls Hamas sons of dogs and demands release of hostages.
Quindi qui cosa sta dicendo? Che i palestinesi si sono spaccati? Devo tradurre il titolo.
Yeah, translate the title.
Dice il titolo del giornale BBC, dice Abbas, che è il leader di Al-Fatah. Al-Fatah è un gruppo palestinese. E Al-Fatah è rivale di Hamas. Hamas sono quelli che fanno più, diciamo, attentati, così, che hanno rapito gli israeliani. E Abbas, che è il capo di Al-Fatah, sta dicendo a quelli di Hamas: siete figli di cani, sta dicendo.
Ma come?
Abbas chiama Hamas figli di cani.
Ma sono tutti palestinesi tra di loro.
Sì, ma è un po' come i protestanti cattolici, sono tutti cristiani, ma si odiano.
Quindi i palestinesi chiamano agli altri palestinesi figli
Figli
di
di cani.
cani.
Cioè, è un... No, è un'offesa che gli ha dato, perché dice: per colpa vostra Israele sta distruggendo Gaza, perché avete rapito gli ostaggi. Perché li avete rapiti? Vergogna sul Corano, vergogna su Maometto. Sta dicendo questo. Ecco, allora leggi TG24, il presidente.
Il presidente dell'autorità palestinese, Abu Mazen, ha chiesto a Hamas di consegnare tutti gli ostaggi a Israele durante un discorso davanti al Consiglio centrale dell'ANP.
Ecco, e questo qua, leggi anche il post, la Giordania, che
La Giordania ha vietato i fratelli musulmani.
è un altro gruppo radicale.
Oh.
La religione islamica è assolutamente molto divisa, lo è sempre stato anche il cristianesimo, e lo sono ancora, la religione cristiana è molto divisa, però in una maniera o nell'altra i cristiani tendono sempre a riparare le cose, a fare la pace, eccetera. Invece questo non avviene nel campo islamico. Perché la violenza è uno dei pilastri dell'Islam. Certo, loro la coprono, dico siamo pacifisti, bla bla, ma in realtà l'Islam, se toglie la violenza, l'Islam crolla. E qui vediamo queste divisioni. Allora io voglio dire questo, che ci sono religioni nel mondo, come queste che stiamo parlando, che non esisterebbero se non avessero qualcuno da odiare. A tutti gli effetti, queste religioni sono, gira rigira, l'adorazione della violenza. Per loro la violenza è uno strumento assolutamente indispensabile per conquistare una nazione, conquistare, loro sperano di conquistare il mondo. Però senza violenza non possono fare niente. I cristiani, in 300 anni, la prima Chiesa ha conquistato il mondo con l'amore. Perché? Perché l'amore è superiore alla violenza, alle guerre. L'amore del Vangelo è superiore alle guerre del Corano. Ecco. E questo mostra perché continua ad andare avanti con la violenza. Qui vediamo che persino religiosi come Abbas sono in una guerra culturale contro se stessi, contro l'altra anima dei palestinesi, Hamas, che pure appartiene alla stessa religione. Va bene? Guarda, negli anni passati Israele aveva offerto ai palestinesi uno Stato. Guarda, lì c'è in giornale, WCJ.
The Center for Israel and Jewish Affairs. Several times from 1936 to the 21st century, Arab and Palestinian leaders were offered a state of their own in which to live side by side with the Jews.
Ok, quindi dice questo giornale che dal 1936 fino ad arrivare al XXI secolo, adesso, arabi e palestinesi, Israele offrì ad arabi e palestinesi e ai loro capi uno Stato per conto loro, dove potevano vivere fianco a fianco con gli ebrei. Allora, in 1993.
In 1993, the Israeli government and the Palestine Liberation Organization agreed on a plan to implement a two-state solution as a part of the Oslo Accords.
Dunque, questo giornale dice che nel 1993 il governo israeliano e il governo palestinese, PLO, si erano accordati su un piano per implementare la soluzione dei due stati come parte dell'accordo di Oslo, famoso accordo, famosa riunione, nel 93. Però Palestina non volle, perché spinta dall'Iran, perché dice no, gli ebrei dobbiamo cacciarli nel mare, non vogliamo accordarci con gli ebrei. E non hanno accettato niente, Israele gli offriva una soluzione di due stati. L'hanno rifiutata, che dice no, noi vogliamo eliminare Israele, quali due stati qua? Però Israele, diciamo, il riconoscimento come Stato gli era stato dato dall'ONU, quindi sì, avevano una sì, giustificazione. Noi vediamo quanta terra Israele era disposto a dare, ma che per via dei ripetuti attacchi terroristici contro Israele, anche le guerre contro Israele, questi territori si sono persi. Vedi che qui c'è una cartina di Israele e della Palestina?
Sì, certo.
Palestina è quella lì, ecco, il colore arancio giallo, giallastro, arancio.
Yeah.
E Israele è quella verde, ci siamo?
Sì.
Aspetta.
Sì, è così, sì, l'abbiamo anche sulla pagina radio.
È così. E tu vedi che i palestinesi avevano tantissimo territorio.
Vero, sì.
C'è quasi la metà di Israele.
Sì.
Però piano piano hanno cominciato a perdere, perché ogni volta che facevano una guerra perdevano un pezzo. Del resto questa è una legge mondiale, tu fai una guerra, la perdi, perdi il terreno. E allora quelli che attaccavano Israele lo facevano nel nome della loro religione, che appunto la religione comandava loro di soggiogare tutti, ovunque. Islamici ovunque sono devono soggiogare, lo dice Allah. Invece il nostro Dio dice: ovunque sei, sottomettiti, dai amore, amicizia e convivi. Invece il Corano dice: ovunque sei, uccidi e conquista. E questa, altro che religione di pace. Comunque Israele si è sempre difeso, sempre stato attaccato. Questa è storia, questa non è propaganda. Israele è sempre stato attaccato dagli arabi e si è difeso nel nome della Bibbia, ed è sempre successo che Israele ha sempre vinto e la religione opposta ha sempre perso. Questa è storia, perché in effetti andiamo a numeri, capitolo 10. Come sì, si fa a combattere contro Dio? Numeri 10, 35.
Quando l'arca partiva, Mosè diceva: sorgi, o Signore, e siano dispersi i tuoi nemici, e fuggano davanti alla tua presenza quelli che ti odiano. Numeri 10, verso 35.
Salmi 68, 1 a 3. Si alzi Dio.
Si alzi Dio, e i suoi nemici saranno dispersi, e quelli che l'odiano fuggiranno davanti a lui. Tu li dissolverai come si dissolve il fumo, come la cera si scioglie davanti al fuoco, così periranno gli empi davanti a Dio. Ma i giusti si rallegreranno, trionferanno in presenza di Dio ed esulteranno di gioia. Salmi 68, 1 a 3. Una domanda avrei, perché va bene, vediamo che i nemici di Israele non possono vincere contro Israele, ma tante volte abbiamo insegnato anche il fatto che Israele è in disobbedienza davanti a Dio. Cioè, nel Vecchio Testamento ci sono tante scritture che Dio dice: mi avete disubbidito, avete seguito gli idoli, io vi rinnego, io vi abbandono. Come mai Israele ha questa protezione da parte di Dio quando è in disubbidienza?
No, ma Israele non è protetta da Dio per la sua obbedienza o per i suoi meriti. Ed Israele è molto benedetta attualmente. Dal 48 a oggi è sempre stata sotto benedizione.
Ma perché? Si merita questa benedizione?
Non è un caso che Israele ha vinto tutte le guerre, si è allargata, si è potenziata, eccetera. È stata la benedizione di Dio. Il Signore l'ha aiutata anche miracolosamente a vincere contro molti più eserciti, più numerosi di lui. Va bene?
Eppure non si merita queste benedizioni. Perché viene benedetta?
Non se le merita. E non le riceve perché se le merita, perché non se le merita, che sta ancora respingendo Gesù Cristo. Però viene protetta e benedetta per via delle promesse che Dio diede ad Abramo e a Davide e a tutti i profeti, attraverso tutti Mosè e tutti i profeti.
Ma quelle promesse erano condizionali. Vediamo in tutto il Vecchio Testamento. Era tutto condizionale. Se tu ubbidisci, sarai benedetto. Se non ubbidisci, no.
Ed è per questo che è stata punita e distrutta da Siria, Babilonia, da Roma, è sempre stata distrutta Israele perché non ha mantenuto le promesse, come vediamo, di Deuteronomio 28, se obbedisci sarai benedetto, se disubbidisci sarai maledetto, Israele. Deuteronomio 28, tutto un capitolo su questo. E allora tu giustamente tu chiedi, e il mondo chiede, perché Dio li benedice? Perché c'è una tabella di marcia, c'è un tempo preciso quando Israele si pentirà, si convertirà, piangerà, accetterà Gesù Cristo. Quel punto preciso nella Bibbia è indicato in una profezia, Zaccaria 12, 10, Apocalisse capitolo 11, che tutti si pentono. Quel tempo non è arrivato, arriverà dopo il rapimento della Chiesa. E allora il Signore, non per meriti di Israele, ma per meriti suoi, suoi di Dio, suoi di Cristo, è perché quando Dio dà una promessa è quella, è quella. Quando Dio ha promesso ad Israele che avrebbe ereditato la terra, Dio sapeva che Israele non sarebbe stato fedele, però il suo Spirito Santo avrebbe protetto Israele.
Ho capito,
Non
sì.
so se mi sono spiegato.
Sì, un po' lo sto paragonando con la mia storia. Io prima di essere convertita, prima di conoscere Gesù, ero in disobbedienza a Dio e tante volte il diavolo quasi mi ha ucciso perché ho fatto cose insensate, cose stupide che mi mettevo nel pericolo, la mia propria vita. Eppure Dio mi ha protetto, non perché meritavo, non perché ero in obbedienza, non perché avevo le promesse, ma perché Dio sapeva che un giorno forse mi convertirò e lo seguirò.
È qui che cadono nella fossa le chiese della supergrazia, che siccome Dio, per esempio, benedice Israele non per meriti suoi, allora cascono nella fossa, il diavolo le inganna, siamo tutti sotto la supergrazia, non importa cosa facciamo, se obbediamo Gesù, se lo disubbidiamo, grazia, non è così. Non è per via della grazia di Dio solamente che Israele è benedetta, ma per via dei comandamenti di Dio. Non è la stessa cosa. La grazia, come i falsi profeti evangelici dicono, è un assegno in bianco in tasca, come una lampada di Aladino che la sfreghi ed esce il genio, ed esce la magia. Non è così. Non c'hai un assegno in bianco in tasca che ti permette di disubbidire, non ascoltare il Signore, non seguire i comandamenti, comportarti come un caprone, essere una chiesa dell'Odissea. No, no, no. Invece i comandamenti è un'altra cosa. I comandamenti che Dio avrebbe benedetto Israele non era in base all'ubbidienza di Israele, alla grazia, ma in base alla fedeltà di Dio, in base ai comandamenti di Dio.
Ok, sì.
Lo so che non è facile forse da capire, ma è così la storia. Quindi
Sì, ho capito.
Dio tiene fede alla sua parola. Dio sapeva che Israele, ma anche i cristiani, anche io, anche tu, non saremmo stati in grado di meritarsi le sue benedizioni. Come tu dicevi, facevi cose orribili e il Signore ti proteggeva, io anche, tutti noi. Il Signore ci ha protetto. Perché? Perché ci ha dato la grazia. No, ci ha perdonato perché ci protegge, perché il Signore sapeva che tu avresti dato il tuo cuore a Gesù, avresti servito il Signore, avresti detto di sì a Gesù. Il Signore, in vista di quello, ti ha protetta. Non succede con tutti, perché se il Signore guarda queste persone e non vede questo futuro in loro, e allora mietono quello che seminano. Se guidi la macchina in modo sbagliato, ti vai a ammazzare. Se guidi un matrimonio in modo sbagliato, vai a divorziare. Quindi Galati 6,7 dice: mieti quello che semini. Però poi ci sono le promesse di Dio. Dal momento che tu ricevi Gesù, ti salvi e dai il tuo cuore al Signore, dipende come gli dai il cuore. C'è qualcuno che dà il cuore al Signore veramente con tutto il cuore, veramente al 100%, veramente, veramente. In quel momento Dio fa un patto con te, vede il tuo cuore e ti fa delle promesse nello spirito e non necessariamente alle tue orecchie, in un modo che capisci, che non lo capisci neanche. Lo capisci dopo anni quando hai visto le protezioni di Dio. Io ho visto come Dio mi ha salvato dalla morte, mi ha benedetto, mi ha tirato fuori dalle fosse che non meritavo. Perché Dio, quando ha dato il cuore al Signore, in quel momento io ho fatto un patto con Gesù, e Gesù con me, non in italiano, non nel mio cervello, nella mia anima, in un dipartimento della mia anima che la mia mente non sa, non conosce. In quel momento io ho ricevuto i miei 10 comandamenti, virgolette. Il patto con Israele l'ho ricevuto. E in base a quel patto che Dio fa con ciascuno di noi, ci protegge, ci aiuta. È come una specie di predestinazione. Predestinato a partire dal momento che tu dai il tuo cuore a Gesù, dipende come glielo dai. Se glielo dai giusto, giusto per salvarti e poi farti gli affaracci tuoi, perché nel momento che tu fai il patto con Gesù, il Signore guarda il futuro. Lui già vede, lui già sa come tu lo impiegherai, lo applicherai, lo investirai, lo metterai in pratica. Va bene, Angela?
Sì.